Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
Benvenuti amici di Radio Salus, oggi parleremo insomma di un tema un po' tra virgolette scottante, però insomma è assolutamente un tema che va affrontato perché insomma noi maschietti ogni tanto, ahimè, abbiamo qualche problemuccio. Infatti oggi parleremo di problemi legati all'apparato sessuale di noi maschietti, noi uomini, e lo faremo con il dottor Enrico Conti, specialista in urologia e andrologia. Benvenuto dottor Conti.
Grazie, grazie mille.
Allora, primissima domanda, ovviamente domanda di rito. Mi rendo conto insomma che le problematiche patologiche sono abbastanza numerose. Soffermiamoci magari su quelle più frequenti che insomma noi maschietti, ahimè, qualche volta dobbiamo lamentare.
Allora, ovviamente lei si riferisce alle problematiche, ai temi di tipo andrologico, no?
Esatto.
Quindi bisogna che io faccia una piccola premessa, no? Perché molti ancora oggi si chiedono che cos'è l'andrologo, quale figura rappresenta, di che cosa si occupa. Per fare un'estremizzazione, diciamo, una semplificazione estrema, si potrebbe dire che l'andrologo è l'equivalente del ginecologo al maschile, ok? Quindi si preoccupa di tutte le patologie dell'apparato genitale maschile, che vanno naturalmente dal tema della fertilità, quindi della capacità di procreare, a tutte le disfunzioni sessuali che possono esserci in varie età della vita. Quindi diciamo che l'interesse dell'andrologo spazia, diciamo, dalla gioventù fino alla terza età. È evidente che le problematiche sono dissimili, nel senso che nel giovane i problemi andrologici sono soprattutto quelli legati a patologie, anomalie, per lo più misconosciute. Perché? Per un fatto, se mi permette, culturale, per il fatto che i maschi istituzionalmente e culturalmente non vanno volentieri a farsi visitare dall'andrologo, a differenza invece delle ragazze, no? Che ormai è da generazioni che dopo il primo ciclo, se non arriva al ciclo, le mamme portano le figlie dal ginecologo. Per noi non è così. Oltretutto noi siamo anche antropologicamente un pochino più restii, no? a farci visitare le parti basse. Quindi nei giovani la visita andrologica mette in evidenza delle alterazioni di cui altrimenti l'individuo non ha coscienza. Comunque è ovvio che i temi maggiori delle disfunzioni maschili nei giovani riguardano l'infertilità, riguardano patologie come la fimosi, cioè l'impossibilità a scappucciare il prepuzio sul glande, il varicocele, che è sempre connesso alla fertilità, e alcune disfunzioni come l'eiaculazione precoce, oppure difficoltà sessuali, diciamo, da primo approccio, no? I primi approcci che possono essere più o meno traumatizzanti. Nella vita adulta, diciamo, il discorso prosegue quando l'uomo è sano e quindi è nel pieno delle sue capacità, però anche lì ci può essere la necessità di un consulto su disfunzioni sessuali, su tumori dei genitali maschili, come per esempio il tumore del testicolo, che voglio sottolineare è un tumore raro, ma purtroppo ha un'incidenza elevata proprio nell'età compresa fra i 15 e i 35 anni, quindi è una cosa per la quale, anche semplicemente per quello, vale la pena di farsi dare qualche informazione dall'andrologo. Nella terza età, naturalmente, invece, prevalgono le disfunzioni sessuali principalmente rappresentate dalla disfunzione erettile, cioè dalla difficoltà a mantenere l'erezione. Questo è un tema che è molto importante per gli andrologi, non fosse che per un fatto numerico, cioè per il fatto che la terza età nel nostro mondo, nel mondo, diciamo, contemporaneo, è sempre più rappresentata. Quindi questo è per fare un pochino una panoramica.
Ecco, è arrivato subito sulla parte più interessante, ma voglio dire, anche se vogliamo, un po' strana, no? Cioè a noi comuni mortali, perché giustamente la terza età. Cioè quando uno arriva insomma alla terza età, passati gli anni, dice vabbè, insomma, un vecchio, non dico chi se ne frega per l'amor di Dio, però insomma, tendiamo un po' a lasciare. Cioè, voglio dire, anche la terza età può preservare la sua sessualità.
Intanto la nostra terza età, per terza età si intendono per convenzione di individui al di sopra dei 65 anni, no? Che nel mondo occidentale e particolarmente in Italia c'è una longevità notevole, no? C'è qualche differenza fra maschio e femmina, insomma, diciamo, la speranza di vivere una quindicina d'anni oltre i 65, no? È molto elevata, è proprio una buona sopravvivenza. Ma c'è un altro dato, che rispetto alle epoche passate, gli attuali, diciamo, lungo sopravviventi, se vogliamo chiamarli così con un epiteto, si aspettano anche di vivere con una qualità di vita migliore. Certamente qui ci sono delle considerazioni che vanno fatte doverosamente in base al censo delle persone, per carità, perché naturalmente chi più spende, chi più ha capacità di spesa ed una posizione sociale buona riesce a curarsi meglio, ma insomma lo vediamo anche dal tono che ha preso la pubblicità televisiva oggi, no? L'attenzione a questa terza età, ai suoi bisogni, alla buona vita, quindi al mangiare correttamente, uno stile di vita basato sul fitness, quindi sul movimento. In altre parole, con l'obiettivo, diciamo, di rimanere sani, e chi non è sano ha l'obiettivo invece di cercare di far rientrare o controllare bene quelle che sono le patologie tipiche della terza età. Mi riferisco specialmente al diabete, all'ipertensione, alle malattie cardiovascolari in generale. Quindi, in tutto questo, questa la può considerare una lunga premessa per dire, beh, normalmente a una certa età si lascia, mica tanto, perché adesso rispetto ai nostri nonni, questi ultra 65 anni si aspettano un'elevata qualità di vita anche sotto il profilo sessuale. Ovviamente non è sempre diciamo, possibile accontentare tutti, nel senso che un conto è volere, un conto è quello che si riesce a fare. Però diciamo che questa attenzione alla vita sessuale è un grande, diciamo, centro di interesse sia per gli andrologi che per i sessuologi. E devo dire che non è solo al maschile, ma anche al femminile. Proprio oggi mi era capitato, glielo dico proprio come aneddoto, no? Su un libricino intitolato Sex Today in Wedded Life, cioè traducendo, no? La vita sessuale oggi nel matrimonio. È un libro del secolo scorso. Fa strano, no? Parlare di secolo scorso, perché parliamo del 1935, nel quale Edward Podolsky dettava i quattro comandamenti, no? Diciamo, della vita sessuale di coppia in famiglia, dove fondamentalmente erano i comandamenti per essere una buona moglie. Allora, quindi non bisogna disturbare il marito con i propri problemi e lamentele, bisogna essere una buona ascoltatrice. Ricorda che la principale occupazione è quella di mantenere il suo ego. Lascialo rilassare prima di cena, non chiedergli troppo. Se lui ha delle esigenze sessuali, mettiti a disposizione, e quando lui ha esaudito le sue esigenze, che è molto più importante di te, tu fai un cenno, no? Fai, diciamo, conto di far vedere che hai gradito. Ecco, sentire queste parole oggi fa saltare su una sedia, no? Oggi c'è il rapporto, diciamo, la vita sessuale è molto più complessa, no? E quindi è molto anche più estesa nella vita, c'è una maggiore attenzione anche alle necessità della partner, quindi c'è una richiesta prestazionale che una volta, quando il mondo era più semplice, non c'era.
Volevo fare un'altra domanda che esula anche un po' dalla terza età, anzi, riguarda, ovvio che l'arma migliore che abbiamo sempre, ma questo la voglio dire in tutte le patologie, è la prevenzione, cioè questa è la cosa principale. Ahimè, nel campo urologico per noi maschietti è venuta a mancare forse quella grossa, voglio dire, soglia, quell'arma di prevenzione, soprattutto per le malattie andrologiche, che era la visita militare, giustamente. Cioè, la visita
Sì.
militare, i famosi 3 giorni, se avevi delle problematiche, lì saltavano fuori. E forse questo ha veramente, tra virgolette, danneggiato un po' la prevenzione sessuale maschile.
Sì, io le visite di incorporamento del servizio militare le ricordo bene perché sono stato uno di quelli che le ha fatte in quanto medico, no? Però erano cose povere, ma comunque molto meglio del nulla. È opportuno dire che la Società Italiana di Andrologia, che è la società scientifica di riferimento per questi temi, si spende da decenni abbondanti, no, sul tema della prevenzione. Lei sa che il servizio sanitario è diviso in 20, no, in 20 branche, ogni branca rappresenta una regione.
Certo,
È
certo.
stato anche ottenuto nella regione Lazio è stato messo come obbligo di legge quello di fare la prevenzione andrologica nei giovani, e questo già qualche anno fa, però fra il dire e il fare ci manca di mezzo, in questo caso, no, il dispositivo, la regolamentazione e soprattutto i fondi. Quindi il bisogno di prevenzione, il bisogno di arrivare un pochino a tutti gli strati della popolazione maschile, partendo dai giovani, è una cosa sulla quale il nervo è scoperto. Proprio in questi giorni, al convegno che ci sarà a Milano sulla prevenzione, sarà presentato un progetto che coinvolge la Croce Rossa Italiana, come ente collaboratore per un progetto proprio di prevenzione che probabilmente potrebbe essere una delle chiavi di volta per coinvolgere, oltre che i medici, il pubblico, cioè gli utenti, no, ad un discorso di prevenzione strutturato, non basato su delle campagne episodiche.
No, no, certo, questo assolutamente. Io ricordo anche, voglio dire, quella che si fa sempre a novembre, no? No, Movember, che insomma,
Movendo, sì.
comunque, cioè, voglio dire, è un'iniziativa che mi sembra, insomma, stia dando grosse soddisfazioni. Una cosa sono curioso di sapere. All'inizio, giustamente, lei diceva, noi maschietti, ahimè, confronto alle nostre mogli, insomma, le nostre fidanzate, eccetera, eccetera. Ahimè, ci facciamo mettere difficilmente le mani e abbiamo ancora vergogna a parlare di certe cose, no? È ancora così, soprattutto in Italia, insomma, nel nostro paese, insomma, siamo negli anni 2000, insomma, nel XXI secolo.
Le cose io penso che stiano cambiando, però ancora è così. Proprio a proposito di novembre, quindi a proposito anche dell'azione che la Società Italiana di Urologia, no, che è l'altro ramo nobile che parla di prevenzione di malattie genito-urinarie e che riguarda un apparato sessuale, ci siamo occupati della differenza fra le disfunzioni, fra come vengono approcciate le disfunzioni post una cura per un tumore della mammella, quindi della donna, e post trattamento di un tumore della prostata, quindi dell'uomo. Attenzione, questo è interessante perché sono due malattie estremamente diffuse, con delle conseguenze estremamente dolorose, perché parliamo di patologie diffuse, ma oggi destinate a grandi sopravvivenze, molto spesso anche alla guarigione, e che lasciano dei ricordi sia estetici che funzionali che sono molto spesso causa di una profonda sofferenza. Allora, perché le dico questo? Perché se lei vede, in Italia ci sono più di 200 associazioni di donne operate al seno che hanno avuto una capacità di fare lobby, cercando di coinvolgere anche le autorità che decidono, quindi le autorità politiche, fondamentalmente sul creare dei percorsi per risolvere, diciamo, i problemi legati al trattamento del tumore mammario, quindi la riabilitazione, le cure anche psicologiche, le cure chirurgiche, le protesi mammarie, la chirurgia estetica, eccetera, facendo passare il messaggio che si tratta di un unicum che ha a che vedere con un percorso di terapia. In altre parole, la terapia non può finire con la cura del tumore, ma deve finire con la restituzione dell'individuo ad una vita decente, di buona qualità. Per gli uomini, anche una volta operati la prostata, esistono enormi problemi legati al cambiamento della vita sessuale, qualche volta all'incontinenza. Il maggior argomento è quello della disfunzione erettile, che in un uomo su due operato di tumore della prostata è end stage, cioè definitiva. Esiste una sola associazione italiana che si occupa degli operati di cancro alla prostata. Nessun uomo ha mai fatto lobbying, nessun uomo ha mai esibito, diciamo, le proprie disfunzioni. Le faccio presente che esistono decine, centinaia di fotografie di donne che hanno avuto il coraggio di esporre le proprie mutilazioni chirurgiche e di affrontare il tema, no? Gli uomini invece, proprio culturalmente, non ne parlano e vivono la frustrazione di queste disfunzioni, in un privato, diciamo, chiamiamolo fra virgolette dignitoso, ma in uno stato di abbandono, cioè nessuno ha fatto lobby. Stiamo cercando di cambiare questo stato di cose, ma c'è un'inerzia che è proprio legata al fatto che, se la ricorda quella pubblicità che diceva un uomo non deve chiedere mai.
Sì, è vero, è vero.
Ecco, lei pensi a quanto, diciamo, di software mentale, no? C'è in una disparità di genere che in questo caso vede proprio paradossalmente l'uomo in una posizione nettamente, diciamo, in ritardo, no? Rispetto a quello che è stato fatto invece per l'equivalente femminile, cioè per il tumore al seno. E questo è per dirle appunto che questo nostro atteggiamento è ancora presente, è ancora una cosa con la quale si deve lottare, e bisognerebbe convincere piano piano la popolazione a dire: no, è vero, ragazzi, anche io ho un problema, parliamone, parliamone. E da queste cose poi può venire fuori una spinta a creare regolamenti, a tirar fuori dei fondi, anche se adesso è molto difficile, per venire incontro a queste esigenze non espresse e quindi non soddisfatte.
Siamo un po' curiosi, ma insomma, gli anziani, mettiamo così, o diversamente giovani, chiamiamoli così.
Io ho il 65 per definizione, via.
Cioè, sono più restii a parlarne i giovani o insomma, quelli che hanno passato gli ANTA?
Allora, diciamo, gli over 65 sicuramente sì, anche perché molti fanno parte ancora sono cresciuti in un ambiente in cui, figuriamoci se era lecito, no, parlare di problematiche legate alle proprie disfunzioni. Per i giovani siamo un po' in un terreno di mezzo, però non è facile neanche per loro. Non è facile neanche per i ragazzi giovani. Anzi, tutto questo proliferare, no, diciamo, di pornografia, di messaggistica sul ipererotismo, no, iperrappresentazione, anche attraverso i social, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, secondo me, non contribuisce in senso positivo, anzi, è più facile che i ragazzi si sentano messi nell'angolo perché devono confrontarsi con dei modelli di ipervigorosità sessuale, no? Per cui anche dei problemi banali tendono a essere sottaciuti. E poi non ci dimentichiamo un'altra cosa, che nella maggior parte delle scuole, dove manca tanto, manca anche un approccio istituzionale all'educazione sessuale.
È
Cioè,
vero.
l'educazione sessuale, se non viene fatta e il sesso non viene collegato all'affettività, oltre che ai temi pratici, no, degli incidenti di percorso della crescita, poi dopo, ragazzi, cioè, non c'è, da un lato non c'è l'educazione sessuale, i genitori continuano a non occuparsene, neanche quelli che hanno gli attuali quarantenni, e per il resto c'è soltanto il porno. Quindi veda lei se non è una situazione assai problematica.
Assolutamente sì. Cambio argomento, però insomma, rimango sempre sulla cosa interessante. Sicuramente voglio dire, negli ultimi anni non solo la medicina, ma anche la tecnologia ha fatto passi da gigante. Le nuove forme di terapia per insomma, i problemi disfunzionali erettile, ma voglio dire l'infertilità, eccetera, eccetera. Voglio dire, la tecnologia ha portato un grande impulso e un grande aiuto a voi urologi.
Certamente sì. Diciamo che un cenno soltanto doverosissimo al primo grande cambiamento della terapia, che è stato il Viagra, ormai si può chiamare così, senza, perché tanto è noto, diciamo, universalmente, che 26 anni fa, no, ci ha regalato uno strumento terapeutico fantastico. Poi ci sono stati i suoi succedanei, ma quello ha fatto scattare un meccanismo che ha reso, diciamo, la cura della disfunzione erettile, che ricordo che comincia anche prima della mezza età, poi naturalmente diventa più frequente andando avanti negli anni. E questo sicuramente è stato il primo step. Attualmente, naturalmente, esistono delle prospettive che sono molto interessanti per quanto riguarda la cura, perché non ci dimentichiamo che se i farmaci vanno assunti o quotidianamente o comunque a bisogno, la strategia, diciamo, di ricerca è quella di cercare di risolvere o di migliorare una problematica senza avere l'obbligo di prendere e assumere un farmaco tutti i giorni, no? Quindi, perché? ci sono delle terapie che sono molto interessanti, perché permettono, diciamo, o con un'iniezione o con poche applicazioni, di risolvere o di migliorare il problema della disfunzione erettile per mesi, qualche volta per anni. È opportuno dire però che alcune di queste cose hanno una valenza completamente sperimentale, come per esempio le nanoparticelle che possono essere il vettore, no, di farmaci che possono rimanere all'interno del pene e agire per lungo periodo di tempo, mentre invece altre sono già attuali e esistono e sono praticabili. Mi riferisco, per quanto riguarda la terapia fisica perché non è una terapia farmacologica, agli ultrasuoni a bassa intensità, che senza causare nessun dolore, senza nessun tipo di invasività sull'organismo, riescono a migliorare la performance sessuale, no? Anche quando ci sono delle patologie sottostanti molto importanti proprio per le disfunzioni come il diabete, le patologie vascolari, i danni da fumo di sigaretta, eccetera. E questa è una terapia che curiosamente esiste da una decina d'anni ed è anche ben strutturata su quale deve essere l'approccio da proporre al paziente, però ancora non è molto diffusa e quindi, pur avendo 10 anni, va considerata una novità. Ma è una novità molto valida perché adesso, senza entrare nel dettaglio, le faccio presente che chi si sottopone a una terapia ad onde d'urto, no, indipendentemente dal tipo di disfunzione che abbia, cioè dalla causa della disfunzione, ottiene un miglioramento che perdura per circa un anno e mezzo, e poi è ripetibile. Quindi, concettualmente, io penso che chiunque preferirebbe fare una cura che ti dà sollievo nel medio periodo che non essere ancorato alla necessità di prendere una pillola, no, a periodi molto, diciamo, in maniera continuativa o semicontinuativa. Questo per quanto riguarda le terapie così soft. Poi, naturalmente, esiste anche il paziente cosiddetto con una disfunzione erettile end stage, cioè che non risponde a nulla, senza entrare nel dettaglio, però molti di questi pazienti sono appunto quelli operati per il tumore alla prostata, o pazienti che comunque hanno ancora un desiderio di avere un'attività, una funzione sessuale completa, ma non riescono a trovare una risposta né con la terapia farmacologica né con la terapia fisica. Allora, a quel punto lì esiste la terapia chirurgica che consiste nell'inserimento di protesi all'interno del pene, che sono dei dispositivi estremamente elaborati, che consentono di ottenere un'erezione anche in assenza, diciamo, di un corpo cavernoso, quindi di un organismo che non lo permette. Visto che siamo in radio, le dico, ecco, che molti, quando sentono parlare di protesi, pensano a qualche cosa, no, che in qualche maniera snaturi del tutto, no, il gusto dell'atto sessuale, ma non è così, perché la protesi è un dispositivo interno, che non incide assolutamente su quelle che sono le sensazioni genitali. Quindi non è come, cioè molti pensano, ecco, io mi metto una cosa artificiale, quindi è come fare l'amore con un manico di scopa invece che con il mio pene. Non è assolutamente così. Tant'è vero che nel ranking, diciamo, della soddisfazione delle varie terapie, dico ranking sempre traducendo, perché dice, ah, sì, Viagra funziona, no? Il Cialis funziona benissimo, verissimo, però poi, fra quelli che abbandonano la terapia, quelli che non gli fa abbastanza effetto, quelli che non se lo possono permettere, insomma, varie cose, alla fine vediamo che il gradimento di una terapia, che è l'indice di quanto poi alla fine viene ricercata, è sempre, non è mai vicino al 100%, no? Può essere un 60, un 70, un 80%. Ecco, ogni terapia ha il suo dark side, cioè il suo spazio di non risposta, non resilienza, non recipienza della terapia. Ebbene, la terapia che ha il più alto indice di gradimento, o i BO, è la terapia chirurgica, cioè l'impianto protesi. Certamente è la terapia, come le dicevo, end stage, cioè quando tutte le altre terapie hanno fallito, quindi la necessità di intervenire per una disfunzione erettile con una protesi è frazionale rispetto alla necessità di intervenire per proteggere o per migliorare una disfunzione erettile con altri mezzi. Per darle un'idea però pratica, perché poi i numeri danno un pochino, diciamo, di senso, no, a quello che diciamo. In tutta Italia oggi si impiantano circa 500 protesi l'anno. Sono stati fatti numerosi studi di settore, anche di stampo squisitamente commerciale, che hanno mostrato che se anche ci fosse una migliore disponibilità ad accedere a questo tipo di chirurgia, questo però è un altro discorso, la necessità da coprire potrebbe essere di 2 o 3 mila interventi. Lei pensi che questa è una frazione di tutte le terapie? Perché le dico, senza paura di essere smentito, che il sildenafil, il tadalafil, l'avanafil, cioè tutte le terapie mediche, le pillole per la disfunzione erettile, rappresentano una voce importante del fatturato di tutte le farmacie. Quindi di fronte a milioni, no? Quindi di persone che si curano la disfunzione erettile più o meno grave, più o meno lieve, con delle terapie, diciamo, non invasive. Poi alla cima della piramide c'è una necessità di impianto che riguarda ovviamente una minoranza di pazienti. Anche perché, e qui chiudo, non è che tutti quelli che hanno una disfunzione erettile se la debbano obbligatoriamente curare. Cioè, noi pensiamo, cioè, non è che possa, cioè, un atto medico di forzare, anzi, la volontà del paziente, no? E convincere una persona che sta nella pace dei sensi a fare qualcosa per trattare una disfunzione di cui non gli interessa nulla, non è un atto medico, è un atto commerciale, quindi non è assolutamente etico. Quindi questo per spiegarle che poi alla fine quelli che arrivano a dover trattare una disfunzione grave, che pure è diffusa fra gli anziani e ancora di più fra i grandi anziani, sono una minoranza che legittimamente hanno questa necessità.
Benissimo, dottor Conti, io la ringrazio perché insomma ci ha aperto un po' una finestrella in questo mondo che era un po' oscuro e un po', diciamo, visto un po' di lato, diciamo così. E invece è assolutamente importantissimo per noi maschietti, ma voglio dire, ovviamente anche per le nostre partner, insomma, per la vita, di tutti i giorni. Grazie infinite. E in finale un messaggio che vogliamo dare proprio telegrafico a chi ci sta ascoltando.
Beh, allora, anche in tono, diciamo, con il senso delle cose che abbiamo detto, il messaggio ai maschietti, almeno una volta, andatevi a far visitare, vincete questa ritrosia, quando uscite dalla visita, se il medico è un medico competente in gamba, sarete contenti, no? E avrete anche un'idea sul fatto che magari potete permettervi decenni, no? O comunque anni di vita tranquilla, oppure se c'è qualche problema lo si affronta. Quindi questo è il messaggio. Andatevi a far visitare almeno una volta.
Giusto, sottolineiamo e concordiamo. Grazie ancora.
Grazie a voi e un saluto a coloro che ci hanno ascoltato.
Radio Salus vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.